Immaginiamo, per un attimo di doverci calare in un buco di pietra gelida.
Beh, non è proprio l'inizio più rilassante.
Decisamente no. Un passaggio strettissimo, ricavato proprio sotto l'altare di una chiesa medievale.
Esatto.
Bisogna mettersi a terra, nel buio totale, e attraversare questo varco angusto strisciando, sentendo la roccia viva che preme contro la schiena e contro il petto.
Una sensazione, diciamo, davvero opprimente.
Molto. Ma la cosa incredibile è che non è una punizione e non è un metodo di tortura. Intorno all'anno 1000, nella Valle d'Aosta, questa era considerata la medicina più potente ambita a disposizione.
Davvero affascinante.
Un atto fisico estremo, insomma, per sperare in una guarigione.
È un'immagine che scardina completamente la nostra visione classica e molto luminosa della storia dell'arte e anche dell'architettura.
Cioè, in che senso?
Beh, siamo abituati a pensare al passato come a qualcosa che si staglia contro il cielo azzurro, le cattedrali vertiginose, i campanili altissimi.
Le piazze al sole.
Esatto, quelle piazze inondate di luce dove tutto è esposto, ordinato e facilmente catalogabile. Ma quel buco di pietra ci racconta un'altra verità.
Molto più complessa, immagino.
Molto di più. Ci dice che per comprendere davvero la spina dorsale di una cultura, spesso bisogna voltare le spalle alla luce del sole.
E scendere sottoterra.
Proprio così.
Ed è proprio questa discesa che intraprendiamo in questa esplorazione. Vogliamo cambiare radicalmente prospettiva, smettendo di guardare solo ciò che brilla in superficie per inabissarci nel sottosuolo.
Un cambio di rotta necessario.
Esatto. L'obiettivo è rintracciare l'anima più antica, viscerale e autentica delle comunità alpine. E per farlo ci facciamo guidare da un testo straordinario, il documento di Piero Bavestrino.
Un lavoro davvero prezioso.
Il titolo è Luoghi sacri sotterranei della Valle d'Aosta, un viaggio narrativo che ci porta a scavare sotto le pavimentazioni che calpestiamo distrattamente ogni giorno.
Per scoprire che la vera linfa vitale scorreva letteralmente nel buio.
Il punto cruciale di questa ricerca, mi pare di capire, è decostruire un pregiudizio moderno.
Assolutamente. Tendiamo a immaginare il sottosuolo come una sorta di scantinato polveroso.
O un magazzino dove buttare la roba vecchia.
Cioè, un luogo inerte dove le epoche passate sono state archiviate e dimenticate. Ma il lavoro di Balestrino dimostra l'esatto contrario.
Quindi erano spazi vivi.
Vivissimi. Per secoli queste cripte, questi corridoi, questi ipogei sono stati spazi vibranti.
E saturi di significato.
Hanno custodito le spoglie dei fondatori.
Sì, e sono stati il palcoscenico di gesti rituali intensissimi.
Hanno garantito una continuità ininterrotta alla vita sociale e spirituale, molto prima che le grandi cattedrali di superficie venissero completate.
Incredibile. E per capire questa stratificazione, partiamo da quello che appare come un gigantesco inganno visivo.
Aosta, immagino.
Proprio Aosta, il capoluogo. Oggi, per chi si trova davanti all'ex chiesa di San Lorenzo, l'edificio sembra una normale, curatissima sede espositiva d'arte moderna.
Un parallelepipedo ordinato.
Un bel coperchio contemporaneo, praticamente. Perché sotto quel pavimento riposa un gigante.
La basilica paleocristiana del V secolo.
Il Concilium Sanctorum, una struttura monumentale a croce latina che per proporzioni era una sorta di versione in miniatura della maestosa Basilica Apostolorum di Milano.
E la collocazione di questo gigante non è affatto casuale, anzi risponde a dinamiche urbanistiche e culturali precisissime.
Spieghiamolo bene a chi ci ascolta.
Certo. La basilica sotterranea si trova tra la Porta Pretoria e l'Arco di Augusto, quindi rigorosamente fuori dalla cinta muraria originaria della città romana.
Ah, per via delle leggi dell'epoca.
Esatto. La legge romana, la famosa legge delle 12 tavole, era categorica. Le sepolture dovevano avvenire extramonia, cioè fuori dalle mura.
Ragioni igieniche.
Igienice e religiose, per non contaminare lo spazio dei vivi. La prima cristianità eredita questa regola e trasforma quest'area suburbana in un polo magnetico.
Ok, analizziamo la cosa. Questo luogo non è solo una chiesa, è come un diario di bordo doganale del mondo antico.
Una bellissima immagine. Un diario in cui ogni popolo ha lasciato la sua firma.
Perché gli scavi sotto San Lorenzo hanno riportato alla luce tombe eccellenti collocate proprio a ridosso dell'area liturgica. Troviamo i primi vescovi della diocesi.
Figure fondative come Grato, Agnello e Gallo.
E fin qui, tutto prevedibile. Ma la terra ha restituito anche corredi funerari maschili del VII secolo, contenenti fibbie da cintura decorate con intricati motivi geometrici e figure animali stilizzate.
Dettagli tipici delle culture burgunda e longobarda.
È come fare un carotaggio geologico e trovarci dentro l'intera mappa delle migrazioni umane.
Assolutamente. Questa sovrapposizione smonta il mito di una storia lineare, fatta a compartimenti stagni.
Cioè, non c'erano tagli netti tra un'epoca e l'altra.
Esatto. I sotterranei di San Lorenzo documentano decenni, se non secoli, in cui l'identità romana, la nuova fede cristiana e le consuetudini dei popoli germanici non si sono semplicemente scontrate sul campo di battaglia.
Ma si sono integrate.
Si sono integrate nella morte e nella preghiera. Seppellire un dignitario longobardo con i suoi ornamenti tipici accanto ai vescovi cristiani, nello stesso spazio ipogeo, significa che il sottosuolo agiva come un grande calderone culturale.
Un incrocio di civiltà sottoterra. Fermiamoci un attimo su questa funzione di cerniera del sottosuolo, perché si manifesta in modo ancora più monumentale spostandoci verso il centro civico dell'Aosta romana.
Scendendo nel criptoportico forense.
Esattamente. Chi visita questo spazio oggi, magari accedendovi vicino a quel famoso tiglio piantato dall'egittologo Ernesto Schiaparelli, si ritrova in una struttura a ferro di cavallo.
Molto suggestiva.
Punteggiata da imponenti pilastri in tufo e volte cilindriche perfette. Un ambiente con un microclima costante, illuminato da finestre a tramoggia.
Una vera meraviglia ingegneristica.
Ma al di là della tecnica, qual era la reale funzione di questa gigantesca galleria buia?
Se colleghiamo questo al quadro generale, il criptoportico è l'inconscio architettonico della città. In epoca romana, la sua funzione primaria era strutturale.
Serviva a reggere il dislivello del terreno.
Sì, e a creare una piattaforma perfettamente piana e solenne per l'area sacra soprastante, dove sorgevano i templi.
Ma andava ben oltre l'ingegneria, giusto?
Molto oltre. Questa struttura sotterranea abbracciava letteralmente la base dei templi e contemporaneamente si apriva verso il foro, la piazza pubblica.
Univa il centro del potere politico al centro del potere divino.
Esattamente. Scendere lì sotto significava attraversare lo spazio fisico che teneva in piedi sia metaforicamente che letteralmente l'ordine cosmico e civile dell'intera Augusta Pretoria.
Quindi passiamo da un sottosuolo che garantisce l'ordine pubblico, politico e monumentale a uno spazio che invece risponde ai bisogni più intimi, irrazionali e viscerali dell'essere umano.
Un salto di scala notevole.
Che ci riporta a quell'immagine iniziale, a quel buco nella pietra. Lasciando le geometrie perfette del foro, la narrazione ci spinge verso Piazzetta Sant'Orso, dove il contrasto tra il cielo e la terra diventa vertiginoso.
Un contrasto fortissimo, in effetti.
In superficie svetta un campanile di 44 metri, nato come torre di guardia militare per dominare l'orizzonte. Ma scendendo nella chiesa, infilandosi in una stretta scala di pietra nella navata destra, si entra in una cripta dell'XI secolo.
Un ambiente molto particolare. È diviso in 5 minuscole navate, sorrette da materiali di recupero.
Le stesse colonne sono un mosaico di epoche precedenti, frammenti romani riadattati alla nuova fede.
Esatto. Al centro di questo spazio claustrofobico domina la statua di Sant'Orso.
Raffigurato con un uccellino sulla spalla.
Simbolo della sua comunione con la natura e con in mano il bastone con cui, secondo la leggenda, fece miracolosamente scaturire l'acqua a Busseyaz durante una gravissima siccità.
Qui arriva il bello, perché proprio sotto quell'altare si trova il Musset, quel varco di cui parlavamo all'inizio.
Il rito del 1° febbraio?
Sì, nel giorno dedicato al santo. Chi soffriva di reumatismi o di forti dolori ossei si calava in quel passaggio angusto e strisciava sulla pietra fredda.
Ma perché imporre una fatica fisica così brutale a persone già sofferenti?
È una bella domanda. Qual è il meccanismo psicologico dietro un gesto del genere?
Il meccanismo è profondamente radicato nell'antropologia medica e spirituale del Medioevo.
Cioè,
la guarigione non era concepita come un semplice intervento farmacologico, ma come una trasformazione totale della persona. Il Musset condensa due potenti simbolismi. Da un lato c'è il legame con la natura.
Il 1° febbraio segna la fine del grande freddo, giusto?
Esatto, il momento in cui l'orso esce dal letargo e ritorna alla vita attiva. Dall'altro lato, strisciare nel buio, fare fatica in un tunnel di pietra e poi riemergere alla luce. Beh, è la simulazione esatta del passaggio attraverso il canale del parto.
Una vera e propria rinascita.
Il devoto regredisce a uno stato fetale, entra nel grembo della terra e della chiesa e rinasce purificato. Il dolore fisico dello strisciare è il prezzo da pagare per lasciare la malattia nel buio e tornare alla luce rigenerati.
Questa idea di dover morire fisicamente o simbolicamente per poter rinascere ci porta dritti alla cattedrale di Santa Maria Assunta.
A pochissima distanza, tra l'altro.
Sì. E qui l'elemento che introduce al mondo sotterraneo non è un tunnel di pietra, ma l'acqua. Nel pavimento della navata principale c'è un'apertura da cui si può ammirare un immenso fonte battesimale del IV secolo.
Una presenza imponente.
E la sua grandezza ci racconta un dettaglio fondamentale sulle origini del rito.
Vero.
Assolutamente. Nel IV secolo il battesimo era un'esperienza fisica sconvolgente. Non si trattava di ricevere poche gocce d'acqua sulla fronte.
Avveniva per immersione e totale.
Esatto. Il catecumeno, che spesso era un adulto, entrava fisicamente in una grande vasca scendendo dei gradini. L'acqua si chiudeva sopra la sua testa in una simulazione controllata di annegamento.
Wow! La vecchia identità moriva lì, sott'acqua. Poi, risalendo dai gradini opposti, si emergeva come una creatura nuova.
Molto teatrale, ma sicuramente d'impatto.
Tantissimo. Il fatto che questo gigantesco fonte battesimale faccia da anticamera visiva e teologica alla discesa nella cripta, il tumulus episcoporum, dove riposavano i vescovi, indica che il sottosuolo è costantemente concepito come la soglia tra la fine di una condizione e l'inizio di un'altra.
È affascinante. Ma se fino a questo punto il sottosuolo ci è sembrato un luogo mistico, dedicato alla trasformazione dell'anima e al superamento delle miserie umane, allontanandoci dalla città, verso le valli minori, scopriamo una realtà molto più pragmatica e per certi versi cruda.
Parliamo di Aimavilles?
Sì. Uscendo verso Aimavilles, alla chiesa di Saint-Leger, entriamo in una cripta della fine del X secolo, che non si fa alcun problema a mostrare le sue cicatrici industriali.
Un luogo davvero unico.
Già l'accesso è bizzarro. Bisogna passare per il cortile di una casa privata. Ma una volta dentro, l'archeologia ha rivelato la presenza di una grande fossa usata per la fusione di una campana.
Un dettaglio apparentemente tecnico, che però apre una finestra sulle dinamiche di cantiere dell'epoca. Sappiamo che questa fossa appartiene al IX o X secolo.
Grazie a un'analisi molto sofisticata, giusto?
Sì, chiamata termoluminescenza.
Come funziona esattamente?
Questa tecnica non analizza la forma della campana, che tra l'altro non c'è più, ma la terra bruciata intorno alla fossa. I minerali, come il quarzo contenuto nell'argilla, immagazzinano energia nel tempo a causa della radioattività naturale.
Ok, immagazzinano energia e poi?
Quando vengono riscaldati a temperature estreme, come quelle del bronzo fuso di una campana, rilasciano quell'energia sotto forma di luce e il loro orologio interno si azzera.
Ah, geniale!
Misurando l'energia accumulata da quel momento in poi, gli scienziati possono stabilire l'esatto decennio in cui la Terra è stata bruciata.
Il che ci dimostra che prima di diventare un luogo di sacro silenzio per i defunti, la cripta è stata un inferno di calore, fumo e metallo fuso.
Proprio un cantiere industriale sotterraneo.
Ma l'aspetto industriale cede subito il passo a un'anomalia architettonica che disorienta chiunque entri a Saint-Léger. Osservando la cripta verso l'abside, si accorge che l'intera struttura è storta.
Molto storta.
Il presbiterio non è in esse con le navate, ma devia vistosamente verso destra. Ora, la tendenza naturale per noi sarebbe pensare a un cedimento del terreno, o magari a una squadra di capomastri medievali che ha sbagliato clamorosamente i calcoli.
Errore ingegneristico.
Verrebbe da pensarlo.
Ridurlo un errore ingegneristico significa applicare i nostri standard moderni a una mentalità profondamente simbolica.
Invece c'è un motivo preciso.
Nel Medioevo, l'architettura sacra era teologia scritta con la pietra. La deviazione dell'asse verso destra, l'abside inginato, è una caratteristica ricorrente e voluta.
Progettata per simulare spazialmente il capo reclinato di Gesù Cristo, sulla croce nel momento della morte.
Esatto. Entrare in quella cripta storta significava per un uomo dell'anno 1000 entrare fisicamente e mimetizzarsi nel corpo martoriato della divinità.
Sinologia visiva pura. Eppure, in questo spazio che riproduce il corpo di Cristo, gestito da monaci benedettini, il cui motto presupponeva l'uguaglianza e la povertà materiale, emerge una forte dissonanza.
Emerge la realtà sociale dell'epoca.
Sì, perché le indagini archeologiche sulle sepolture di Aymanils hanno rivelato una suddivisione spietata. I corpi posizionati nelle zone centrali, nobili e sacre, erano accompagnati da elementi che denotavano ricchezza, mentre le sepolture periferiche erano umili.
Una distinzione netta.
Aspetta, ma questo non contraddice completamente il messaggio cristiano di uguaglianza universale di fronte alla morte? Come giustificavano una divisione di classe proprio nel luogo più sacro del sottosuolo?
È una contraddizione evidente per noi oggi, ma perfettamente logica per la teologia politica di quel periodo. La società medievale si percepiva come un ordine immutabile voluto dall'alto.
Diviso in classi rigide.
Esatto, diviso in chi prega, chi combatte e chi lavora. E questa gerarchia non si dissolveva minimamente con la morte, ma veniva eternata dalla pietra.
Quindi i posti migliori si pagavano, in un certo senso.
Diciamo che essere sepolti il più vicino possibile all'altare maggiore o sopra le reliquie garantiva un accesso preferenziale alle preghiere della comunità e, di conseguenza, una corsia preferenziale per la salvezza.
Incredibile.
Il caso più emblematico lì a Aymanils è l'anomalia totale di una tomba posta proprio al centro dell'aula, orientata da nord a sud invece che nell'asse canonico ovest-ovest.
Che di solito è la norma per i cristiani, giusto?
Sì, verso est, verso la luce. Un posizionamento di tale rottura visiva e spaziale, orientato nord-sud, indica che lì, in quella posizione di dominio assoluto, doveva riposare il fondatore stesso del complesso. Il potere terreno si cristallizzava nel sottosuolo. A proposito di monaci, ricordiamo il loro motto: mani alla terra, occhio ai libri e cuore al cielo. Ma i piedi restavano ben saldi nella gerarchia sociale.
Questa forza imponente dell'architettura e delle sue pietre ci guida verso un'altra riflessione fondamentale a Villeneuve, nella severa cripta del X secolo di Santa Maria Assunta.
Un altro sito che merita davvero di essere esplorato.
È un ambiente diviso da due colonne di sostegno. Una di queste, ed è qui che si rimane senza parole, è una pietra miliare romana, con inciso a chiare lettere il numero 8, numero romano ovviamente.
Un blocco di pietra bellissimo.
Che originariamente segnava le distanze lungo la strada consolare tra Aosta e il piccolo San Bernardo. È un riciclo ingegnoso, certo, ma c'è qualcosa di molto più profondo in gioco.
La cosa affascinante qui è che limitarsi a definire questo gesto come un semplice riutilizzo di materiale edile significa svuotare l'architettura della sua carica psicologica.
Non era solo risparmio di fatica?
Assolutamente no. Una pietra miliare romana non era solo un segnale stradale. Era la materializzazione del potere imperiale, pagano e amministrativo, che misurava e dominava il mondo conosciuto.
Quindi usarla lì sotto ha un peso enorme.
Prelevare il simbolo di quel potere assoluto, trascinarlo sottoterra, calarlo nel buio e costringerlo a sostenere fisicamente le volte di una chiesa cristiana è un atto di appropriazione teologico mastodontico.
È il nuovo mondo che soggioga letteralmente il vecchio ordine per edificare la propria fede.
Precisamente.
Un trionfo simbolico, che però rischiava di sparire per sempre. Perché la storia di questa cripta di Villeneuve è tornata alla luce non grazie a documenti ufficiali o grandi scavi istituzionali.
Bensì grazie alla memoria locale.
Per la pura testardaggine di una maestra elementare del posto, che ha recuperato e seguito gli appunti polverosi di un vecchio parroco.
Questo è un richiamo potentissimo sulla fragilità del patrimonio culturale. Le cripte, per quanto massicce e incrollabili possano sembrare, sono mute, non raccontano la propria storia da sole.
Servono le persone.
Esistono nel tempo presente soltanto se una catena umana di memoria, fatta di insegnanti, parroci, storici locali, decide di prendersene cura, di tramandare un frammento di sapere, di fare una domanda in più.
Senza questa catena di trasmissione umana, l'architettura monumentale torna a essere solo un ammasso di sassi sepolti sotto la terra.
E dimenticati da tutti.
Questa catena umana, tra l'altro, non viaggiava solo nel tempo, ma anche nello spazio, superando le montagne più alte. E ce ne accorgiamo arrivando all'ultima tappa del nostro percorso narrativo.
A St. Vincent.
Sì. sotto la chiesa di San Vincenzo di Saragozza. Scendiamo in una cripta ridotta, databile tra l'11 e il 12 secolo. A luce incerta si possono osservare i capitelli che coronano i pilastri.
Delle vere opere d'arte.
Sono scolpiti con intrecci complessi e meravigliose foglie d'acanto, dettagli che potrebbero sembrare semplice decorazione, ma che in realtà svelano una rete internazionale.
Infatti, quei motivi ad acanto e quegli intrecci non sono invenzioni di un artigiano isolato della valle. Sono la firma inconfondibile, il marchio di fabbrica, della scuola architettonica lombardo-piemontese.
Quindi venivano da fuori.
Ci impone di immaginare un'Europa medievale tutt'altro che chiusa e statica.
Niente confini chiusi, insomma.
Niente affatto. Esistevano corporazioni di mastri costruttori, scalpellini itineranti, che si spostavano a cavallo e a piedi, valicavano i passi alpini, portando con sé non solo i propri strumenti, ma un intero bagaglio di soluzioni ingegneristiche e di gusti estetici.
Questa piccola cripta dimostra che le valli alpine non erano periferie isolate,
ma snodi nevralgici, tappe fondamentali di una rete culturale vastissima che teneva insieme l'intero continente.
Ed è incredibile come a St. Vincent questa connessione europea si affianchi fisicamente a un intero sito archeologico di epoca romana, creando un mosaico perfetto.
Una stratificazione continua.
Epoca romana, primo cristianesimo e fervore romanico si fondono a pochi centimetri l'uno dall'altro. È come osservare un libro secolare in cui le pagine non sono mai state strappate.
Ma le parole sono state scritte e sovrascritte decine di volte,
creando un testo denso, a tratti caotico, ma di una ricchezza inestimabile.
Ed è la metafora perfetta per l'intero lavoro documentato da Piero Balestrino. Ognuno di questi luoghi sotterranei ha aggiunto una riga a quel testo.
Quindi, cosa significa tutto questo? Seguendo il filo di queste parole scolpite, emerge una consapevolezza chiarissima per tutti noi che partecipiamo a questo viaggio narrativo. Sotto la superficie della Valle d'Aosta non c'è solo uno spazio di servizio.
Affatto.
Scendere al livello del Concilium Sanctorum, strisciare sotto la statua di Sant'Orso, osservare i capitelli di St. Vincent e le pietre miliari ribaltate di Villeneuve ci obbliga a rallentare.
A guardare le cose con altri occhi.
Ci dimostra che l'identità di queste comunità non poggia sulle piazze soleggiate, ma su fondamenta complesse, dolorose, a volte gerarchiche, ma profondamente vitali. La vera spina dorsale della storia è quella che è stata protetta e spesso nascosta dal buio.
Un inabissamento che solleva un interrogativo vertiginoso sul nostro presente.
In che senso?
Abbiamo visto come romani e medievali abbiano costruito reti, seppellito gerarchie e materializzato le proprie paure e speranze nella pietra sotterranea.
Certo, lo abbiamo appena analizzato.
Bene. Immaginiamo che, tra mille anni, qualcuno debba scavare sotto la crosta della nostra società contemporanea. Quali cripte troverebbero?
Magari non più volte in tufo.
Esatto, non più volte in tufo, ma forse immense server farm interrate, chilometri di cavi in fibra ottica, archivi digitali criptati. Quali paure, quali divisioni di classe inconfessabili e quali devozioni segrete racconterebbero queste nostre nuove fondamenta oscure a chi, in un futuro remoto, deciderà di non fermarsi alla superficie luminosa del nostro mondo?
Una prospettiva che fa venire le vertigini. Perché, come ci ha insegnato ogni gradino sceso in questa esplorazione, dalla città imperiale fino al varco più angusto nella roccia, è sempre lontano dalla luce del sole e lontano dagli sguardi distratti che una civiltà nasconde la sua verità più spietata e più affascinante.